Roma innanzitutto, perché ha Giordano Bruno come elemento del fascino di Roma. Io sono legata per via di Campo dei Fiori e di quella statua meravigliosa che tra l'altro è ricca di significati. Io provo a tratteggiarne un pochino alcuni elementi della storia dell'inaugurazione della statua proprio nel libro. E quindi Roma, ma non solo Campo dei Fiori, c'è anche un altro aspetto, cioè che a forza di studiare Roma e la Roma barocca, che è quella, diciamo, turisticamente più affascinante, ho iniziato a capire che quell'arte lì è piena di simboli, è piena di linguaggi,
Anche
di
misteri, mettiamola così, no?
misteri,
Certo.
riferimenti alchemici, cioè fa riferimento a una cultura che noi abbiamo completamente abbandonato. E studiando per questo romanzo ho scoperto che questa cultura in qualche modo muore sul rogo insieme a Giordano Bruno. Quindi questo libro è in fondo questo,
Quindi insomma diciamo che il rogo di Giordano Bruno non rappresenta semplicemente la morte di Giordano Bruno, ma proprio
assolutamente.
una sorta di ponte, cioè di interruzione proprio di quello che cioè tu racconti anche nel romanzo come quella morte lì in realtà ha cambiato poi gli eventi, la storia a seguire. Ci ha
Ci ha
cambiato.
cambiati proprio come cultura occidentale, se
Sì.
vogliamo lanciarci. Assolutamente sì, e soprattutto è stata proprio una frattura. Da quel momento si è creato una specie di continente perduto, che era un continente culturale di una generazione di intellettuali cosmopoliti, curiosi, che piano piano è andata a scomparire o si è inabissata. E quindi in parte sopravvive, però va conosciuta. Allora, questo libro è un po' un omaggio a quella memoria lì.
In realtà il libro si apre non nell'epoca di Giordano Bruno, ma nel 1889 a Roma,
Sì.
dove arriva un giovane, il giovane Prospero. Chi è Prospero?
Prospero è un poveraccio, un povero ventenne che ha, come tutti i ventenni dell'Ottocento, ma anche dei giorni nostri, una gran fiducia nelle sue idee, è anche un po' arrogante come personaggio. È un mazziniano, è legatissimo agli ideali del Risorgimento, che non ha vissuto, perché lui arriva nell'89, ma lui è nato nel 1870, quindi ha presa di Roma effettuata. Per cui vive quel passato in maniera del tutto idealistica e si ritrova però a contatto con un gruppo di intellettuali che gli fanno conoscere anche quelle brutte. Le incongruenze tra il suo modo di vedere Giordano Bruno e quello che era Giordano Bruno per i suoi contemporanei, che sono due cose abbastanza diverse.
Infatti il romanzo si muove proprio in due piani temporali diversi. Uno è quello
Assolutamente.
del periodo storico in cui viene eretta la statua di Giordano Bruno, appunto in piazza Campo dei Fiori, quello nel quale appare Prospero, e poi il ritorno indietro negli anni. Diciamo, e siamo già nel processo
Siamo alla
di Giordano,
fine,
alla fine
alle
del
ultime
processo, entro le ultime
battute.
battute, poco prima
Sì,
della sua uccisione.
pochissimi giorni prima, pochi giorni prima del 17 febbraio, il giorno in cui lui poi fu effettivamente
Del
bruciato del
1600.
1600, in pieno giubileo. Giordano Bruno è stato l'attrazione del giubileo di Clemente VIII.
Pensate un po', eh?
Pensate.
La Chiesa ci ha messo quanti anni per chiedere più o meno scusa della morte di Giordano
Non ha
Bruno?
mai chiesto
Non ha mai chiesto
scusa della
scusa, ha detto
morte di Giordano.
riconoscendo comunque.
Questo è stato uno dei motivi per cui io poi ho deciso di scrivere questo libro, perché mi aveva molto colpito in un'epoca che era il giubileo del 2000 poi, quindi Giovanni Paolo II, in quell'occasione lui aveva chiesto scusa per l'Inquisizione, i metodi dell'Inquisizione, le torture, i roghi, aveva chiesto scusa per Galileo, per esempio, ma in una lettera ufficiale dichiarava di non poter perdonare il pensiero di Giordano Bruno perché è troppo distante dalla religione cattolica. Quindi quel dettaglio lì a me mi ha incuriosito. E poi ho trovato testi, saggi, storici che mi hanno confermato i sospetti che avevo e che poi spero leggerete.
Dicevamo giustamente che si muove in queste due epoche, no? Il 1600 e il 1889, quindi la fine dell'Ottocento, sono due epoche ricche di eventi storici. Quindi vogliamo capire quanto hai dovuto studiare, quanto eri preparata, perché comunque, anche se poi è un romanzo, quindi si muove tra realtà e fantasia, bisogna sempre studiare la base storica sulla quale si inventano, no? Delle
Quali
storie.
sono le 101 cose che hai scoperto di
Le mille e
aneddoti?
uno cose che ho scoperto. Dunque, sì, era fondamentale che io avessi una preparazione salda, perché mi rifiutavo di scrivere un romanzo che ogni tanto scivolasse verso verso cose di, troppo di fantasia, forzature storiche, quindi tutto quello che poi esce fuori dal romanzo è quasi storia, è tutto vero, a parte l'intreccio che è mia invenzione. Quindi ho studiato tantissimo, circa un anno più o meno, perché venivo da una preparazione magari un pochino più approfondita sui temi della Roma dell'epoca, alcune cose della filosofia dell'epoca, per aver scritto i libri che ho scritto prima. Però rimaneva una preparazione scolastica, soprattutto sulla filosofia e sul pensiero bruniano. Quindi ho dovuto studiare molto quell'aspetto lì, per capirlo e per poter leggere poi i saggi critici, perché altrimenti arrivi sul saggio e non sai di che cosa sta parlando l'autore.
Viene fuori un mondo sommerso a causa della preponderanza della Chiesa Cattolica, e quindi un mondo occulto fatto di magia, di alchimia, insomma, ecco, in quel mondo lì come ti sei mossa, quanto ci hai giocato, quante cose invece hai scoperto?
Ne ho scoperte tantissime, ci ho giocato poco, nel senso che poi bastava studiare, cioè la storia di per sé, il fatto di per sé era già una notizia, no? Tu mi insegni. Quindi è bastato andare a scavare e a fermarmi sulle questioni che mi interessavano di più. Per esempio, una di queste era la doppia morale dell'epoca, cioè io ho trovato tantissimi personaggi della Chiesa che in realtà, per esempio, erano degli accaniti lettori di libri all'indice dei libri proibiti, o addirittura che li conservavano. Uno dei miei personaggi, tutti i personaggi di fiction che ci sono qui, o quasi tutti, sono ispirati a personaggi veramente esistiti, quindi io poi alla fine traccio dei ritratti anche per aiutare il lettore a orientarsi. Uno di questi è l'abate della Basilica di Santa Prassede, che nel piano 600 conservava libri, anche quelli dell'indice dei libri proibiti. Finirà davanti all'Inquisizione, non solo per questo, per questioni molto più gravi, cioè lui faceva gli oroscopi e aveva predetto la morte di Urbano VIII Barberini, il quale, per scongiurare questo pericolo della sua morte imminente, prevista, profetizzata da questo abate, fa liberare Tommaso Campanella, un altro eretico, quindi pensate che giro, proprio all'interno della Chiesa, lo fa liberare, insieme a lui fa dei riti magici per scampare quelle influenze negative che gli venivano da questa profezia, e ovviamente sopravvive. E pochi anni dopo, nel 1630, fa arrestare Orazio Morandi, che era l'abate dell'allora Basilica di Santa Prassede,
Orazio
Morandi, l'astrologo e
certo.
Abate, tra l'altro, era un personaggio in vista nell'epoca, era un bibliofilo appassionato, la biblioteca di Santa Prassede era assolutamente influente nella Roma dell'epoca, la frequentava Bernini. Quindi vedete gli intrecci che poi si creano, sì, semplicemente studiando.
Infatti, tra gli elementi che rendono affascinante la vita di Giordano Bruno c'è anche l'elemento del viaggio. Lui è stato in Inghilterra, è stato in Francia, quindi ha insomma una visione, è stato costretto poi spesso, ecco, aveva paura a tornare in Italia proprio per le minacce che aveva avuto da parte della Chiesa. C'è anche questo elemento della internazionalità proprio della figura di Giordano Bruno che emerge?
Sì, perché il Prospero si verrà aiutato da un gruppo di persone in questa sua ricerca per scoprire un po' chi era veramente poi Giordano Bruno nella storia. Queste persone vengono ognuno da un paese diverso, ed è proprio il mio desiderio di esprimere anche questo aspetto della cultura dell'epoca, che era assolutamente internazionale, in cui l'Italia, poi la cultura italiana, aveva un ruolo predominante, come adesso praticamente.
Più o meno uguale.
L'italiano era una lingua al pari, credo, adesso dell'inglese, quindi era una lingua che tutti parlavano, soprattutto gli intellettuali. Ed era il Rinascimento italiano, in questo senso, è veramente una delle nostre radici perdute che dovremmo recuperare assolutamente, a cui dovremmo guardare. Uno si accapiglia sempre su ste radici europee famose, e questa è una di quelle, secondo me, importanti, ed è una radice culturale, cioè della cultura, nel senso del valore della cultura.
Però era un po' un punk Giordano Bruno, visto che tu sei appassionata. No,
chi lo sa,
no?
Chi lo sa? Beh, io sono molto attenta ai contesti. Mai decontestualizzare,
per carità.
Non aveva forse quella rabbia, cioè lui è uno studioso.
Serio?
E meditava, cioè non era rabbia viscerale come può essere quella del punk. Però indubbiamente l'antiautoritarismo, la ricerca individuale anche dell'unicità dell'essere umano, quello sì. Quello sì.
Senti, il libro si va un po' a inserire in un filone che sembra non passare mai di moda da qualche anno a questa parte, un po' iniziato con il Codice da Vinci, se proprio vogliamo trovare un inizio, ma insomma è un po' forzato, e poi anche con degli esponenti molto di culto, molto rispettati anche dalla critica. Mi viene in mente Safon, che è un nome, insomma, uno scrittore di Barcellona molto famoso, sì, che con questo genere ha scritto anche delle cose molto alte da un punto di vista stilistico. Tu sei un'appassionata di questo genere? Hai letto qualcosa? Oppure, insomma, ti ci sei avvicinata solo per scriverne?
Sono abbastanza profana di questo genere. Ho letto Dan Brown perché l'hanno letto tutti, sì, ma non seguo quel tipo di letteratura veramente. Ho letto Zafon perché mi piace la lingua, cioè mi piace come scrive proprio, e trovo lo spagnolo una lingua meravigliosa, un po' come l'italiano, una lingua morbida che permette di fare...
Tu conosci lo spagnolo?
Io parlo spagnolo,
perché nella tua,
sì,
biografia, insomma, c'è stata una parentesi spagnola.
Sì, quindi ho la fortuna di poter leggere in lingua, per cui mi piace tantissimo quella approccio lì, ma come mi piace l'approccio alla lingua per esempio i sudamericani, del realismo magico, quindi mi ci sono avvicinata più per lo stile che per i temi trattati, e poi ho trovato grandi bei titoli nella produzione di Zafon. Rispetto a Dan Brown, chiaramente, appunto, io insisto su un rigore e un attaccamento alle fonti storiche che secondo me Dan Brown non ha, ma Dan Brown forse non è italiano, non è romano, non lo so, non ha quell'approccio lì.
Se forse lui neanche rivendica di avere, probabilmente.
Sì, non gli interessa, cioè, certo. Nel senso, lui si è basato su studi abbastanza spericolati, sì, sì, rispetto a quell'argomento, quindi lui sicuramente...
Quindi un libro di fantascienza,
esatto, però poi a lui non gli interessa, ecco. Io invece ci tenevo che fosse legato alla realtà storica, perché trovo la storia interessantissima.
C'è un po' anche del nome della rosa di Umberto Eco.
Ma magari.
Nelle atmosfere un po' cupe, un po'...
Il mignolo del nome della rosa di Umberto Eco.
Senti, per chiudere, Ilaria, Newton Compton ha scelto il tuo libro come, diciamo, candidato nella lunga corsa che porterà al premio Strega. Sei lusingata, immaginiamo, da
questa
scelta.
Sono terrorizzata e lusingata allo stesso tempo. Poi adesso i giochi ancora si devono fare, quindi non è detto che io concorrerò per adesso allo Strega. Stiamo aspettando il risultato del comitato scientifico, sceglierà poi 12 candidati effettivi. Io attualmente sono candidata alla mia casa editrice, quindi
ogni casa editrice, insomma, per gli ascoltatori che non lo sanno, presenta un titolo e poi c'è una prima scrematura e poi una seconda
e poi
insomma c'è la premiazione finale a giugno,
insomma, un percorso ad ostacoli, sono i vari livelli,
però insomma in bocca al lupo,
viva il lupo, anzi viva la lupa.